Benvenuti a Occhi Aperti, il podcast del diario di viaggio dei bambini di Cometa.
Ciao, siamo la redazione del podcast di Occhi Aperti e oggi intervisteremo Marina, missionaria della diocesi di Como, che è stata in Mozambico e sta per ripartire.
Grazie per essere qui. Come ti senti qui con noi?
Diciamo che mi fate tornare un po' a casa, perché io insegno, in teoria insegno ancora perché sono in aspettativa, ma mi fate tornare a casa perché diciamo che nelle aule magne delle due scuole dove insegnavo spesso si radunavano tanti ragazzi, tanti bambini ad ascoltare qualcun altro, magari qualche persona che ha, diciamo così, delle cose importanti, interessanti da sentire. Poi comunque sarò in un paese, il Mozambico che voi vedete qua, ha il 50% di popolazione che non supera i 15 anni. Quindi la maggior parte delle persone che io incontrerò sono piccoli, sono, in portoghese si dice criança, bambini, infanzia.
Se dovessi rappresentarti con tre parole o con tre cose che ti descrivono, quale scegli?
Allora, tre parole. È facile, perché è come mi sento da qualche tempo. Allora, mi sento amata, sento che la mia vita è nelle buone mani, sento che posso fidarmi. Seconda parola, mi sento serena, so che è una tappa importante della mia vita e la sto affrontando con molta serenità. Ho messo, diciamo così, le cose e le persone al posto giusto. La prima è la mia mamma di 91 anni, che è stata la prima a darmi l'ok per la partenza. E la mia mamma, la prima cosa che mi ha detto è stata: segui il tuo cuore e non pensare a me. Quindi sono serenissima. E la terza parola è la parola libera. Di solito abbiamo delle forme anche molto nascoste di schiavitù. Il cellulare, per me il computer, i film, la musica, in qualche misura ogni tanto lasciano un po' poco spazio per altre cose, ma anche le amicizie, qualche volta, diciamo così, che ti legano se non stai attento e se non stai attenta. E invece la parola che oggi mi descrive di più è questa parola, libertà. Nessuno e niente mi trattiene per fare una cosa che mi renderà ancora più libera.
Da bambina com'eri? Che cosa ti piaceva fare?
Oh, che bella questa domanda. Allora, da bambina ero una musona. Voi non lo direste, ma io ero una musona. Ero nel mio mondo. Perché a scuola, già allora, io parlo di 50, ma 50 anni fa il fenomeno del bullismo che c'è adesso e che magari utilizza, diciamo così, i mezzi tecnologici, ma una forma di bullismo c'è sempre stata. Voi vedete che io proprio non è che spicco per magrezza, e non lo sono mai stata. Quindi i miei compagni mi prendevano in giro: cicciona, cicciabomba, balena, me ne hanno dette di tutti i colori, no? E allora io mi ero creata un mio bel mondo. Il mio mondo era la poesia, scrivevo poesie, la musica, io suono pianoforte, suono la chitarra, mi è sempre piaciuto cantare, e mi creavo un mio mondo, però era un mondo un po' così, un po' isolato. Poi è successa una cosa bellissima, non ero proprio giovane, però avevo 16-17 anni, e a un'esperienza estiva, a un campo estivo, con il prete, che è ancora vivo, si chiama Don Daniele, con questo prete io ho avuto appunto un'esperienza di grande fede, di grande amore, mi sono sentita perdonata da tante cose, che non è il caso appunto di elencare, ma è ripartito un po' il mio impegno in parrocchia, tutti dicevano ma secondo me sei innamorata, e forse avevano sbagliato perché pensavano che mi fossi innamorata del prete, e invece no, probabilmente mi ero innamorata di Gesù, che insomma un po' meglio.
Cosa significa essere missionario?
La cosa più semplice di tutte. Una cosa bella non la tieni per te. Missionario è chiunque di noi ha una cosa bella da dire, da sperimentare, da testimoniare, e non se la tiene per sé, non fa l'egoista. E questo desiderio di raccontare quello che ti è capitato ha la radice in una cosa che io non mi ricordo, perché c'ero, ma ero talmente piccola. Questa cosa che ho in mente di dirvi si chiama battesimo. Io l'ho ricevuto quando avevo 5 giorni di vita. Sono nata il 7 di settembre, quando ho dovuto cercare i certificati del battesimo, ho scoperto che mi hanno battezzato a 5 giorni di vita. Quindi immaginatevi se potevo scegliere, no? Ma questa cosa che il mio papà e la mia mamma hanno scelto come la pappa, come i vestiti, come i giocattoli, come tante altre cose, alla fine ho scoperto che è stato un dono meraviglioso. E lì c'è tutta la radice di quello che andrò a fare e che tanti fanno a scuola, al lavoro, in cometa, a teatro, al lavoro normale, nelle famiglie. Quando hai una cosa bella la racconti, e io la voglio raccontare ancora di più, prima di tutto a me stessa e poi agli altri.
Ti ricordi il primo momento o la prima persona che ti ha fatto pensare forse un giorno partirò per le missioni?
Sì, allora quando avevo la vostra età, nella parrocchia di San Bartolomeo, durante il mese di ottobre, che è il mese missionario, venivano tanti missionari a raccontare la loro storia. Non so il nome preciso perché ero piccolina, però io guardavo questi missionari come quella bambina che c'è qua davanti, così. No? Perché quando parla qualcuno dell'Africa, dei posti, no? Quando parla qualcuno di un mondo che non conosco, io che sono una spugna, io recepisco tutto quello che mi succede, e quindi mi erano già entrati nel cuore questi missionari. Poi la vicenda della vita è andata un po' diversamente, ma ero già stata in Camerun nell'88, poi sono stata in Ruanda nel 2015, non proprio tanto tempo, e adesso è il momento di starci per un bel po'.
Il primo giorno che sei partita, hai avuto paura?
Allora, il primo giorno che sono partita per il Mozambico risale a 2 anni fa, e siamo andati con un gruppo di persone. C'era un prete e c'erano delle persone un po' più sul giovane, ma neanche tanto. E quindi quella volta lì siamo partiti in gruppo, non avevo paura. La seconda volta, che è stato ad agosto dell'anno scorso, io avrei dovuto partire con il Don Angelo, che è il prete che insieme a Don Filippo è appunto in Mozambico nella missione. Mi telefona alle 11 di mattina, l'aereo ce l'avevamo alle 13, forse qualche ora prima, mi chiama e mi dice: Marina, ho qualcosa da controllare dal medico perché non sto bene, cosa fai? Aspetti una settimana e parti con me oppure vai da sola? Finisce la telefonata, come reagisco io? Mi sono messa a piangere, perché chiaramente ho detto l'imprevisto, no? Mi ha fatto un po' così, mi ha fatto un po' rimanere male. Però ho detto subito, no Don Angelo, guarda, io ho 4 settimane, se ne perdo una, sono solo 3, parto lo stesso, tanto mi dovrò abituare, perché anche quando appunto no, tornerò a casa negli anni prossimi, non è che posso sempre avere dietro l'amico o l'amica. E anche questa volta, cioè il 16 di marzo, lunedì, non questo ma il prossimo, partirò da sola e ci vuole un giorno intero per arrivare almeno all'aeroporto mozambicano più vicino. Poi ci vorranno 4 ore di carro, di macchina, e poi altri 50 minuti sulla terra battuta, quindi 5 ore per arrivare alla mia cameretta che mi aspetta e al posto dove appunto vivrò.
Che cosa vuol dire essere missionari in un paese come il Mozambico?
Allora, la capitale, come la nostra Roma, è quella città con la stella giù lì in fondo, Maputo si chiama. Da Maputo fino a quella regione verdina che si vede su là dove c'è scritto Nampula, pensate, ci vogliono 2 ore e mezza di aereo. 2 ore e mezza di aereo, quindi è talmente lungo il Mozambico. Io sarò in quella regione verde. Vi ho già detto che da Nampula ci vogliono ancora 5 ore per arrivare al posto dove io abiterò. In questo posto dove io abiterò c'erano già i comboniani, missionari comboniani, fondati da Daniele Comboni, che era appassionatissimo, innamorato pazzo dell'Africa e pensava che l'Africa si salvasse attraverso l'Africa. Quindi con preti e con persone che diventano appunto guide del popolo africano, del Mozambico. Noi cosa facciamo? Io, il Filippo e l'Angelo, facciamo da ponte, perché ancora i preti del posto sono pochi, sono tanti seminaristi, quindi in futuro avranno tanti preti, ma per il momento questi preti non sono ancora così tanti da poter venire a Mirrote, dove appunto ci siamo noi. Però noi prepariamo la strada per lasciare poi ai preti africani l'Africa. Quindi noi facciamo un po' da traghettatori, perché l'Africa sarà, molto probabilmente, se non lo è già, sarà il futuro della Chiesa, visto che diventano 4 volte all'anno più cristiani come numero di noi in Europa, dove invece siamo un po' scarsetti.
Ci racconti una tua giornata tipo in Mozambico?
Molto bene. Allora, in agosto ho proprio detto a Don Filippo e a Don Angelo, io vengo a patto che siano giornate normali, che non abbiate visite di amici, che non abbiate, diciamo così, delle distrazioni, perché io voglio vivere la vita di tutti i giorni. Qual è la nostra vita di tutti i giorni? Allora, alle 5, quando voi dormite ancora, in Mozambico sono già tutti belli svegli. Primo perché devono andare magari a piedi a scuola, si fanno anche 5 chilometri a piedi per andare a scuola, non con uno zaino pesante, perché nella fotografia, forse l'avete visto prima, l'unico materiale che hanno per andare a scuola è un libro e una penna. Non hanno gli zaini pieni come voi, no? Che quella di artistica vuole tutto quello che c'è nella cartoleria. Queste persone hanno i mezzi molto poveri. Quindi alle 5 già tutti sono in piedi, c'è già la luce del sole e sono tutti in movimento. Le mamme cominciano probabilmente, no, a pensare a cosa far da mangiare, perché per mangiare bisogna preparare le radici, la manioca, pestarla, fare farina, insomma. Poi noi facciamo la preghiera, alle 6 facciamo le lodi, la messa, se non la diciamo nel villaggio dove magari dobbiamo andare a fare una visita. Se invece dobbiamo andare a fare una visita, partiamo subito con il carro, in portoghese carro è pick up, col carro noi partiamo e facciamo magari anche 3-4 ore per raggiungere la località, la comunità che ci deve ospitare, poi lì facciamo l'incontro, che magari può durare anche 2 ore, poi la messa, che normalmente dura già di per sé 2 ore e mezza, perché la lingua è il macua, la messa viene detta in macua, ma la predica viene detta in portoghese. Il Don Angelo e il Don Filippo parlano il portoghese, poi c'è un traduttore. E la cosa simpatica è che quando il Don Angelo dice magari una predica di 5-10 minuti, il traduttore la fa diventare di 20-25-30 minuti, no? Perché gli africani amano il dialogo, per cui chiede se hanno capito, oppure magari gli racconta una storia, oppure gli racconta un proverbio. Poi torniamo, poi ci invitano sempre a pranzo, se siamo nei villaggi sempre ci invitano a pranzo. Poi torniamo a casa, che è già buio, perché alle 5:30 a Mozambico tutti i mesi dell'anno è buio, mangiamo, preghiamo, diciamo i vespri, poi preghiamo, la sera dobbiamo preparare noi la cucina, perché il nostro cuoco ci fa da mangiare solo a mezzogiorno, alla sera dobbiamo arrangiarci, e poi alle 8:00, 8:30, ragazzi, non si sente anima viva. Nessuno ha la macchina, nessuno ha i mezzi di trasporto, è buio, dove vuoi andare? I due preti vanno nelle loro camere, perché noi abbiamo 2 strutture, da una parte ci sono i preti e da quest'altra parte c'erano le suore, e io starò lì da quella parte a dormire, dove c'è anche la cucina e dove c'è il luogo dove si mangia e la cappellina. Alle 8:30... la giornata con gli altri è finita, e allora magari io avrò tempo di scrivere il mio diario, perché è da quando ho 14 anni che scrivo un diario tutte le sere, quindi scriverò che cosa ho fatto, che cosa ho visto, i bambini, le cose che mi sono capitate, poi magari leggerò un po', ma io penso che alle 9:30, 10, visto che poi bisogna alzarsi alle 4, 4:30, io penso che verso le 10 sono già a nanna.
E come sono le famiglie in Mozambico?
Allora, la società è, adesso dico una parola difficile, la società è matriarcale, cioè comanda la mamma sui figli, la donna in famiglia è importante. Sono ovviamente famiglie non piccole come noi, sono un po' numerose, come minimo 4-5 figli, e hanno una casa molto semplice. A volte è di mattoni, ma all'interno io non sono mai entrata, ma credo che abbiano giusto giusto uno stuoino per dormire alla sera. Il fuoco per cucinare si fa fuori dalla casa, e vestiti o altre cose come noi in casa ne hanno molto pochi. Il figlio più grande passa i vestiti ai figli più piccoli, vanno tutti in giro con gli infradito, per lavarsi c'è un rifugio, un ruscello non molto pulito, e sono famiglie molto semplici, vivono di agricoltura, vivono di quello che producono, mangiano quello che producono, verdura fresca, oppure appunto la polenta, il riso, la carne, giusto giusto quando viene il prete. Ecco, la gallina è il boccone per il prete.
Qual è stata la cosa più difficile o più triste che hai visto o vissuto lì? E come fai a non perdere la speranza?
La cosa più triste che mi ha fatto piangere, non davanti a lui ovviamente, però mi sono dovuta trattenere parecchio, siamo andati a trovare una persona molto anziana, che era una persona molto importante per la comunità, di quella comunità appunto che abbiamo visitato, e la voglia di questo signore di raggiungere il prete, di parlare col prete, magari anche di ricevere la comunione, mi ha messo veramente tanta commozione nel cuore.
C'è una cosa che ti fa dire ne vale la pena anche nei momenti difficili?
Ti ho detto prima che un aggettivo di questo periodo è la serenità. Quindi sono in buone mani. So che non sarà facile, so che ci possono essere anche malattie, no? Parto senza prevenzione per una malattia che si chiama malaria, che sicuramente mi colpirà, è molto probabile perché è abbastanza diffusa. In Mozambico è uno forse dei paesi dove c'è più malaria di tutto il mondo. Ci saranno anche magari dei giorni un po' così di fatica, ci saranno tante cose magari che non capisco, ci saranno magari anche no, le difficoltà di comunicare con la gente, però io so che ne vale la pena, che è una tappa della mia vita desiderata e che avrà un termine, perché noi Fidei Donum abbiamo 9 anni al massimo di presenza in Africa, quindi so che non è ancora la fine di tutta la mia vita, ci spero, so che posso fare anche altre cose ancora e ne vale la pena, certo, perché se qualcuno ti mette questo desiderio nel cuore poi non può abbandonarti, ma te lo custodisce e ti aiuta a portarlo a termine.
Quando parti, cosa ti porti dall'Italia?
Allora, posso portare 2 valigie da 23 kg l'una, ma sappiate che in una ci sono cose non mie. Ci sono cose per Filippo, ci sono cose per Angelo. Io ho, diciamo così, ho abbandonato una casa a novembre, l'ho proprio liberata di mobili, di tutto, e sono a casa di mia sorella giusto giusto con una valigia, no? Qualche vestito, un paio di scarpe, quindi già non ho molto. Anche questa è stata una libertà incredibile. La prima cosa di cui mi sono liberata, così mi conoscete un po', sono circa 3.000 DVD. Per me era la vita, i film, il cineforum. Io amo tantissimo questa arte, no, del cinema. Ecco, la prima cosa di cui mi sono liberata, ho regalato tutti i miei 3.000 DVD originali. Quindi vuol dire che mi mancano meno di quello che pensavo. E quello che mi aspetta mi attira molto di più.
Cosa vorresti che noi ricordassimo in questo incontro?
Io dico sempre ai miei alunni, magari non vi ricordate le mie lezioni, ma che avete visto una persona contenta di essere cristiana, questo spero che vi rimanga. Magari non vi ricordate quanti Vangeli ci sono, come si fa a cercare nei Vangeli, cioè tutte le cose che spiego a scuola, sono sicura che non resta niente. Ma voi potete dire, ho visto nella mia vita, e quindi spero che vi ricordiate anche voi questa cosa, ho visto una persona felice di essere cristiana.